non basta fare educazione ambientale, cioè la pedagogia del bosco è molto di più, no? L'educazione ambientale è proprio un modo di relazionarsi con la scoperta, con la costruzione di conoscenza, con la costruzione della propria identità.
Se tutte le volte ci facciamo tirare dalla giacchetta sul ma poi dopo, ma poi fuori, ma in confronto a, non ci perdiamo anche chi siamo noi.
Cioè non c'è qualcuno che fa un mestiere e qualcun altro che ti affida il figlio. Camminiamo insieme.
Quello che state ascoltando è Naturalmente Imparo, un racconto a più voci della vita all'interno dell'associazione Casa Pedagogica. Come si inizia il viaggio nell'educazione in natura? Quali sono i principi che animano i progetti educativi? E qual è il messaggio che vogliamo lasciare al mondo? Io, Federico Farcomeni e i miei compagni e compagne di viaggio racconteremo l'esperienza di un gruppo di famiglie che hanno scelto per sé e per i loro bambini e bambine percorsi educativi che mettono al centro il benessere e la libertà, dando valore alla dimensione sociale della vita di tutti. In questa decima puntata, la seconda di Dietro le Quinte, Francesca, Anna, Elisa e Ivana sono volate in Puglia, a Monopoli, per prendere parte al primo raduno nazionale di pedagogia del bosco, dove lo scorso ottobre erano presenti circa 70 persone dei vari progetti disseminati in tutta Italia. Il raduno è stata la concretizzazione di un lavoro di rete tra associazioni, genitori e professionisti che provengono dal mondo della pedagogia del bosco. Le realtà provenienti da tutta Italia che hanno contribuito alla realizzazione sono state Casa Pedagogica, Tutti Giù per Terra, Salti in Campo, Bosco Trullallero, Canale Scuola, Pedagogia del Bosco, Ricerca e Formazione, l'Officina sul Po, Raise.
L'importante secondo me, ed è questo che mi ha fatto sposare la pedagogia del bosco, è che la famiglia e gli accompagnatori non sono due cose non dialoganti. Cioè non c'è qualcuno che fa un mestiere e qualcun altro che ti affida il figlio. Camminiamo insieme. Ed è lì che è complesso, no?
Il tema dell'incontro è stato la narrazione come strumento di riflessione, indagine e ricerca pedagogica, come evidenziato da Silvia Barzotti e Francesca Toia.
Quello che ci invitiamo a fare è un po' tenere a mente cosa ci stiamo dicendo e come possiamo dirlo fuori in maniera efficace. Perché si costruiscono le narrazioni? Per dare senso, per rendere concreti e comprensibili i nostri valori, per costruire spazi di rappresentazione per le scelte educative delle nostre famiglie e le esperienze dei bambini e delle bambine. Abbiamo scelto di riflettere insieme a voi sulle narrazioni intorno ai tre temi.
I gruppi di lavoro sono il gruppo sul modello integrato, che è una grandissima sfida, diciamo, aperta, che vuole guardare a come la pedagogia del bosco interagisce dentro i contesti istituzionali. L'altro gruppo di lavoro è quello che lavora sulle neurodivergenze e il terzo gruppo di lavoro invece è il gruppo sul 6+, dopo, diciamo, i 6 anni, quindi nell'età, diciamo, della scuola primaria.
La proposta del raduno è stata anche quella di poter fare una vera e propria esperienza di pedagogia del bosco. L'organizzazione infatti ha previsto uno spazio agorà che ha funzionato proprio come il campo base nelle esperienze di pedagogia del bosco, ovvero il luogo da cui partire e tornare per rielaborare le esperienze fatte nel mondo. Qui nelle parole di Elena Chiarillo.
Vi invitiamo ad appendere il vostro specchietto, a farvi un selfie pedagogico e a riflettere sul perché stiamo facendo questo lavoro, perché abbiamo scelto questo contesto. Troverete alla base dell'albero anche una cassetta delle lettere con dentro delle buste, dei fogli, delle biro, e vi invitiamo in quel luogo a scrivervi una lettera con la vostra motivazione intrinseca. E c'è una postazione in più che non vedrete ancora, ma perché appunto si costruirà con i vostri manufatti, al fine di vedere tutti i processi che abbiamo fatto, tutte le parole, tutte le attività in un'unica grande installazione.
Il raduno infine è stata occasione di confronto attorno ad alcune delle sfide emergenti, fra cui il potenziale apporto all'offerta educativa pubblica e l'indagine sulla visione dell'apprendimento. E su questo si sono confrontate Irene Salvaterra, Francesca Prandi e Monica Unida, oltre al contributo di Selima Negro.
non era tanto, diciamo, la modalità pratica, no, dell'educazione ambientale, ma è proprio poi l'approccio che tu hai, e che quindi alla fine il modello integrato lo puoi svolgere con occhi in modalità differenti.
Quello che è successo è proprio di prendere consapevolezza piano piano di quanto il modello integrato, poi possiamo ragionare se ci piace questa parola o meno, sia potente.
E mi sono avvicinata alla pedagogia del bosco come una nuova possibilità che non è soltanto potente, come dice Irene, che è molto potente, ma anche necessario, secondo me, proprio perché non basta fare educazione ambientale, cioè la pedagogia del bosco è molto di più, no, dell'educazione ambientale, è proprio un modo di relazionarsi con la scoperta, con la costruzione di conoscenza, con la costruzione della propria identità. Io mi sono avvicinata proprio perché mi interessa riuscire a coniugare, a integrare questa filosofia, questa, non so come chiamarlo, questo movimento pedagogico, con la fare scuola nelle istituzioni.
Oltre Campobasi ci sono tanti altri luoghi significativi per 6+, che però appunto non sono tanto il bosco, anche se ovviamente il bosco ha ancora un suo ruolo a seconda della storia dei progetti, ce l'ha più o meno forte, più o meno significativo, ma ci sono tanti altri luoghi che sono significativi, tra cui i mezzi pubblici, i negozi, le mostre, i musei, le piazze, le strade, le biblioteche, no? Tanti altri posti significativi, no? Cioè, noi parliamo sempre di pedagogia del bosco, ma è chiaro che la decliniamo secondo dei bisogni diversi da quelli classici del 3-6. E quindi come la decliniamo? Per esempio rispetto ai luoghi che frequentiamo. Rispetto alla costruzione della comunità educante, un po' il tema fondamentale del 6+, come sempre, ma ancora di più, è proprio quello dell'identità. Cioè, anche le equipe fanno fatica certe volte nel 6+, a capire dentro a quale cornice pedagogica stanno. Cerchiamo di starci dentro tutto il tempo che abbiamo bisogno di starci dentro per capire come funziona e come raccontarla. Se tutte le volte ci facciamo tirare dalla giacchetta sul ma poi dopo, ma poi fuori, ma in confronto a, non ci perdiamo anche chi siamo noi.
Ad oggi la rete nazionale prosegue il cammino e vuole essere lo strumento per la diffusione della pedagogia del bosco in Italia. È aperta dunque alla collaborazione con chi nutre interesse verso questa cornice pedagogica, in attesa del prossimo raduno.
Se ti piace il progetto Naturalmente Imparo, puoi sostenerci tramite Fondazione Comasca. Vai sul sito fondazione-comasca.it e cerca Casa Pedagogica tra i progetti nella ricerca libera. O puoi sempre trovare il link diretto nella descrizione del podcast. Donare è semplice e ci permette di proseguire questa avventura per potenziare la creatività di bambini e bambine che potranno così essere sempre più protagonisti attivi del proprio percorso di crescita.
Avete ascoltato Naturalmente Imparo, un podcast ideato, scritto e montato da Federico Farcomeni con il coordinamento e l'affiancamento di Francesca Toia e Laura Erika Serra. Un racconto a più voci a proposito della vita all'interno dell'associazione Casa Pedagogica.